Allora diamo il benvenuto a Colin. Non abbiamo ancora finito.
Let your kingdom come.
Venga il tuo regno.
Let your will be done.
Sia fatta la tua volontà. Preghiamo. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Sulla terra come in cielo. Diciamo ancora, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in terra come in cielo. E adesso mettiamo nella mia vita, venga il tuo regno nella mia vita e sia fatta la tua volontà nella mia vita. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà sulla terra, nella mia vita, come in cielo. Perché tuo è il regno, la potenza e la gloria per sempre.
Amen.
Alleluia. Possiamo sederci. Gloria a Dio.
Now, it's obvious from what we've just been praying, the words of Jesus.
È ovvio dalle parole di Gesù che dove viene il regno viene fatta anche la volontà di Dio.
And everybody said amen.
E tutti dicono amen. Siete solo un po' lenti. Se viene il regno, la volontà di Dio viene fatta. Ma dobbiamo comprendere che il regno di Dio è presente solo dove viene fatta la volontà di Dio. Perché è solo quando la volontà di Dio viene fatta che Gesù Cristo veramente può regnare. Gesù non regna nella disobbedienza. Gesù non può regnare nella mancanza di fede. Gesù non può regnare nella paura. Gesù può regnare soltanto dove c'è fede, amore, obbedienza e anche altre cose. Quindi ieri sera ci siamo sottomessi di nuovo al regnare di Gesù Cristo. Questo è il modo in cui tu dovevi sottometterti già nella tua conversione. Quando noi portiamo le persone al Signore dovremmo rendergli chiaro che la loro vita non appartiene più a loro stessi, ma che hanno dato tutto se stessi, tutto quello che hanno, a Gesù Cristo. Questo è il modo per portare le persone a Cristo, è l'inizio del cristianesimo. Non è apri il tuo cuore e lascia entrare Gesù, non si trova nel Nuovo Testamento. Gesù dice, il regno di Dio è qui, ripentiti e credi. E quando ti penti non chiedi solo perdono, ma dai la tua vita a Gesù, ti arrendi a Gesù. Dai tutta la tua vita a Lui. E Gesù non vuole venire ad abitare nei nostri cuori, ma vuole cambiare i nostri cuori. Se abbiamo sottomesso noi stessi, ieri sera, è stato bello vedere migliaia di persone rispondere al Signore. Ma Dio guarda il cuore, non solo gli atti esteriori. Quindi Lui sa se tu hai risposto con il tuo cuore ieri sera.
I've been going through this whole process of reformation with.
Io ho attraversato questa riforma me stesso. Dio conosce, sa quanto siamo sinceri nella nostra sottomissione. Possiamo essere sottomessi alla sua volontà soltanto se capiamo qual è la sua volontà. Non puoi essere sottomesso a qualcosa che non sai. Quindi in questa sessione ci concentriamo su qual è la volontà di Dio nella nostra vita, così che Egli possa regnare su di noi, in noi e attraverso di noi. Va bene? Va bene? Ok.
Let's just see where we are in terms of faith.
Allora vediamo la questione della fede. Se io dicessi a voi, credete che Gesù Cristo vuole perdonare i vostri peccati? Voi direste di sì. Credete che quella è la sua volontà? Sì. Allora 14 sono d'accordo, non so gli altri. Credete tutti voi che Dio vuole perdonare i vostri peccati? Quindi abbiamo fede. Sappiamo che se noi confessiamo i nostri peccati, Lui è fedele e giusto a perdonarci e di purificarci da ogni iniquità. Lo crediamo. Credi anche che è la volontà di Dio di guarirti? Se non sai che è la volontà di Dio di guarirti, non puoi avere fede per la guarigione. Puoi chiedere di essere guarito, ma non sarai in una posizione di fede, perché puoi essere in una posizione di fede soltanto se sai qual è la volontà di Dio. Dio ci ha dato le scritture così che possiamo sapere qual è la volontà di Dio dalla sua parola rivelata. Quindi non si tratta che noi decidiamo cosa dovrebbe essere la volontà di Dio. Noi rispondiamo alla rivelazione della verità che Dio ci ha dato nella sua parola.
Amen.
Quindi ci sono persone che cercano di essere guariti e sembra che non funzioni perché non hanno la sicurezza di fede che sia la volontà, effettivamente la volontà di Dio di guarirli. Voi credete che è la volontà di Dio guarirci? Tutti noi. Quindi supponiamo che tu abbia bisogno di guarigione e sai che è la volontà di Dio di guarirti. Cosa fai? Tu puoi pregare dicendo: io proclamo la promessa della guarigione sulla mia vita. Usi questo linguaggio della fede, a volte funziona, ma a volte non funziona. Non vediamo sempre i risultati che desideriamo. E forse diciamo: Signore, ma io so che è la tua volontà guarirmi. Signore, io so che tu vuoi guarire. E lo dicono con una frustrazione per dire: come mai non succede? Allora parliamo della volontà di Dio. È volontà di Dio guarirti? Sì. Sì. È la volontà di Dio che tu viva una vita santa? Sì. È la volontà di Dio che tu lo ami con tutto il cuore, con tutta la tua mente. È la volontà di Dio che tu obbedisca i suoi comandamenti, sì. È la sua volontà di avere sempre misericordia e che tu abbia sempre misericordia, che tu confidi nella sua grazia. Sì, potrei continuare e ancora continuare. Perché, vedete, la volontà di Dio non è solo di guarire. La volontà di Dio non è solo provvedere. La volontà di Dio è di vedere tutta l'ampiezza della sua volontà nella tua vita. Sappiamo che Dio ci vuole perdonare, ma è anche la volontà di Dio che noi perdoniamo gli altri, e dice che se non perdoniamo gli altri, il Padre non ci perdona. Quindi non è effettivamente sufficiente sapere che Dio ci vuole guarire e che vuole avere misericordia di noi. Se sono sottomesso a Dio, devo avere anch'io misericordia, non solo ricevere la sua misericordia. Siete ancora qui? Perché siete molto silenziosi. Non serve che diciamo: perché ti interessa solo la mia volontà di guarirti e non la mia volontà per le altre cose? Ma questa è la cosa che voglio. Allora cosa significa? Stai cercando di usare Dio per quello che tu desideri o sei sottomesso alla sua volontà, che, così che lui ti possa usare come lui vuole? Molti credenti vogliono usare Dio piuttosto che essere usati da Dio. Un discepolo non è qualcuno che usa il Signore, ma che è usato dal Signore. Siete ancora qui? Qualcosa succede dietro gli occhi. Siccome questo è il caso, è ovvio che se veramente vogliamo essere un popolo del Regno di Dio, abbiamo detto ieri sera che un popolo di Dio vive uno stile di vita del Regno. Questo significa che non vogliamo usare Dio, vogliamo essere usati da Dio. Nel risveglio che abbiamo avuto negli anni 70, se qualcuno si ammalava in quei tempi, nessuno veniva a chiedere una preghiera di guarigione, ma venivano a dire: devo arrendermi di nuovo al Signore, perché fin dall'inizio hanno compreso che il risveglio c'è stato perché erano arresi al Signore, e che la misura che dai è la misura che ricevi, che tu raccogli quello che semini. Quindi se devo ricevere da Dio, allora devo dare di nuovo a Dio. Non che noi possiamo comprare o meritare, guadagnare quello che riceviamo da Lui, ma se noi diamo noi stessi a Lui, ci mettiamo sotto la sua grazia. Dio è un Dio di grazia e la sua grazia è sufficiente per noi. Gesù è venuto, la grazia è verità. Tutti noi riceviamo grazia su grazia, dice Giovanni. Tutto quello che Dio fa nella nostra vita è un'opera di grazia. Ma noi dobbiamo metterci sotto quella grazia. Il modo in cui tu doni te stesso a Dio apre la via perché Lui possa donare a te. Tu raccogli quello che semini. Se tu ti apri a Lui, Lui ti riempie. Se vuoi la guarigione, la cosa migliore è donare te stesso come sacrificio vivente a Dio. Non, Signore, vieni a guarire me, ma eccomi il mio corpo, il tuo tempio, per essere guarito. Tu hai pagato il prezzo. Respirate ancora. Quindi ci sono tanti diversi aspetti per la volontà di Dio, nella volontà di Dio. Ho finito di scrivere un libro sulla riforma che il Signore vuole portare nella sua Chiesa. Ed eccolo qua, sarà pubblicato in ottobre. Ed è chiamato il frutteto di Dio. E quando il Signore mi ha cominciato a parlare di questa riforma che vuole nella sua Chiesa in questa generazione, mi ha dato questa visione. E adesso per molti mesi Lui continua a parlarmi del frutteto e mi dà più aspetti sempre di questa immagine che mi ha dato. E poi quando esce il libro potete leggerlo. Ma adesso arriviamo al punto. Questo frutteto e gli alberi in ogni direzione, a perdita d'occhio c'erano degli alberi di frutta. E Dio mi ha detto che ogni albero rappresenta una chiesa. Quindi ci sono tanti tipi di alberi. E ogni credente è un ramo in uno degli alberi. E questo naturalmente, siccome rappresenta la Chiesa, non è un frutteto naturale, ma un frutteto soprannaturale. Se tu guardi questi alberi, puoi vedere che alcuni sembrano un po' morti, secchi. Alcuni hanno molte foglie, ma poca frutta. Alcuni hanno molta frutta. E più frutto, più luce della gloria di Dio risplende dall'albero. E il frutto deve essere prodotto dai rami. Quindi la misura di gloria, di luce, dipende dall'effetto accumulativo di tutti i rami dell'albero. Più frutto c'è sui rami, più gloria c'è nell'albero per avere un impatto nelle tenebre intorno all'albero, tenebre del mondo. E se tu guardi ogni ramo, vedi che ci possono essere tutte e quattro le stagioni nello stesso ramo. Ci sono rami che sembrano vuoti, secchi, e alcuni rami hanno molta foglia, ma poco frutto. Tutti sforzi umani. E le foglie sono belline, ma non c'è frutto. Poi ci sono rami che fioriscono. E questo è un potenziale per portare frutto. Dio sta facendo qualcosa in quel ramo che porterà frutto. Poi vedi il frutto stesso, che dà gloria a Dio e fa sì che la gloria di Dio risplenda da quell'albero verso il mondo. Puoi anche vedere, puoi avere un ramo nello stesso ramo, anche foglie morte e potenziale per il frutto, e queste sono le opere della carne, ma queste foglie morte cadono. Alleluia.
So they're no longer then part of.
Quindi dopo non fanno più parte del ramo.
And what God wants to do, of course, is.
E Dio naturalmente vuole riformare tutto il frutteto. Ci sono anche alberi piccoli che portano molto frutto. Non è la misura, la grandezza dell'albero che determina il frutto. E Gesù dice: dal loro frutto li riconoscerete, non dalla loro grandezza. Quindi Dio vuole che ogni ramo porti frutto. È questo che Gesù ha detto. E quelli che non portavano frutto erano tagliati e bruciati, e non voglio sapere cosa significa, perché è molto meglio rimanere nell'albero e portare frutto. Ma nessuno può portare frutto al di fuori dell'albero, fuori da questo frutteto. Deve essere attaccato all'albero, non possono essere rami sparsi per terra, perché siamo chiamati ad appartenere gli uni agli altri, di vivere in un patto gli uni con gli altri, di essere uniti. Quindi Dio intende, non solo in questa settimana, ma perché è un processo che dura tutta la vita, lui intende di potare il tuo ramo così che porti più frutto. Vuole pulire, e magari pulirti da attività tue che non portano frutto, e vuole liberarsi dalle foglie morte, vuole seminare in te la sua parola, che è come i fiori che portano a un frutto potenziale, perché il suo piano è di aumentare il frutto nella tua vita. Quindi se diciamo: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, qual è la sua volontà per la tua vita? Aumentare il frutto così che più della gloria di Dio venga rivelato in te, manifestato in te. Questo è il suo piano per ogni cristiano. Questo significa che questi alberi che rappresentano la Chiesa, abbiamo visto ieri sera che il problema della Chiesa, come lo vediamo oggi, è il compromesso. C'è sempre compromesso, ma in alcune Chiese c'è molto più compromesso e superficialità e mancanza di frutto, perché in Dio non c'è niente di superficiale, non c'è niente di superficiale nello Spirito Santo o nel Regno, e il Regno non si manifesta mai nella superficialità. Il Regno di Dio è reale, e tutto quello che appartiene al Regno è reale, pieno di vita. Le parole di Gesù sono spirito e vita, di vita eterna. Cieli e terra passeranno, ma le sue parole non passeranno mai, perché sono parole di verità che non cambierà mai. Sono parole che contengono lo spirito alla vita di Dio perché sono stati pronunciati da Dio e dallo spirito di Dio.
Amen.
Non sono parole scritte in un libro. E per quello che Gesù dice che lo spirito di verità prenderà le cose mie e ve le rivela così che le possiate vivere. Allora in questo libro dimostra qual è il processo di riforma che Dio vuole portare nella vita di ogni credente e vi porta in 14 diversi aspetti della volontà di Dio per ogni suo figlio. È la volontà di Dio di perdonarci, di guarirci, ma è la volontà di Dio che siamo dedicati a Lui, ai Suoi piani, che siamo un popolo di amore, di fede, misericordiosi, di grazia e così via. E tutti questi aspetti sono espressioni della verità della Scrittura. Ci sono alcuni cristiani, sono riempiti di spirito e tutto il resto, ma non pensano che Dio si aspetti qualcosa da loro. Gesù ha fatto tutto per noi, adesso possiamo goderci. Dio sicuramente vuole che siamo pieni della gioia, della sua gioia, ma la tua gioia sarà piena se tu obbedisci i suoi comandamenti per amore. Quindi non ci sarà una vera gioia che Dio vuole vedere in noi se non viviamo in obbedienza alla sua volontà. E la sua parola esprime la sua volontà. Quindi Dio ha grandi aspettative nei nostri confronti. Ha grandi aspettative nei confronti della sua Chiesa. E se noi non adempiamo quelle aspettative, non compiamo la sua volontà, ci ha salvati e ha grandi aspettative. Aspettative così grandi che Paolo dice che tu non puoi nemmeno cominciare a capire tutto quello che Dio vuole compiere nella tua vita attraverso la potenza che già abita in te, che già è dentro di te. Non lo puoi nemmeno immaginare. Quindi non serve stare lì a dire ma io sono solo piccolo e faccio parte di tutti gli altri, ma non ci sono dei piccoli cristiani, ma in ogni cristiano Gesù vive. Ieri sera, in effetti, ci siamo umiliati sotto la potente mano di Dio. E quale è la sua promessa? Se ci umiliamo, Lui ci esalterà. Quindi quando Dio... Quando Dio guarda la sua Chiesa, cosa vuole vedere? Cosa desidera vedere? Vuole vedere un popolo di fede, perché senza la fede è impossibile piacere a Dio. Quindi vuole che ogni chiesa sia una chiesa di fede, non una chiesa di peccato, perché tutto quello che non viene dalla fede è peccato. Quindi sta cercando di vedere in ogni chiesa che sia chiesa di fede. Ogni ramo che sia un ramo di fede. Sì.
So as he looks upon,
quindi quando guarda,
this church, we'll just take one particular church, you know,
guardiamo una chiesa in particolare.
He wants it
vuole
to be
che sia
a tree of love.
Un albero d'amore.
Faith,
fede che opera attraverso l'amore.
So he's looking at this tree,
quindi guarda questo albero
and he's seeing how much love there is for him.
E vede quanto c'è amore
because
verso di lui.
That love for him,
perché l'amore verso di lui non è espresso nei canti la domenica, ma nell'obbedienza, nella vita di ogni ramo in particolare. Quindi sta cercando quell'amore che porta all'obbedienza a Gesù. Quindi vede, c'è quell'amore per me, perché io ho riversato quell'amore nel cuore di ogni ramo per mezzo dello Spirito Santo. Quindi Dio pensa di avere il diritto di ricevere quell'amore che ha già riversato nei cuori dei credenti. Lui sta cercando di persone che hanno il cuore secondo il cuore di Dio. Gesù aveva un cuore umile e mite, quindi sta cercando di vedere come quei rami sono umili e servizievoli gli uni verso gli altri, che cerchino il bene più alto di tutti i rami dell'albero, che vivano in quest'umiltà di servitore. Paolo, il più grande degli apostoli, comincia le sue lettere dicendo: servitore di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo. Prima di tutto era servitore. E molti dicono: non sono servitore, sono figlio. E Gesù era il figlio di Dio ed è venuto a servire, non per essere servito. E Paolo ha insegnato a tutti che erano figli di Dio in Gesù Cristo, ma anche che dovevano essere servitori come Gesù. Gesù guarda quest'albero e vuole vedere la fede, l'amore. Lui desidera il bene più grande per quell'albero e guarda se stanno servendo gli uni gli altri con umiltà. Non vuole vedere orgoglio o uno che pensa di essere migliore degli altri. Vuol vedere l'unità dell'amore, perché sa che più unità c'è nell'albero, più luce ci sarà per influenzare il mondo intorno. Quindi sta cercando: posso vedere dedicazione alla mia parola? Perché ho detto ieri sera che i primi cristiani erano dedicati alla parola di Dio. Non sono dedicati solo a studiare la parola, ma da metterla in pratica. Tu puoi studiare la parola di Dio. Conosco un professore che aveva 3 lauree in teologia, ma non conosceva il Signore. Tu puoi studiare Dio, la sua parola, ma se non ti sei arreso, se non hai dato la tua vita a Gesù. E siete nell'indirizzo giusto stamattina? Allora Dio sta guardando dove questa fede, questo amore. Voglio vedere questa dedicazione alla mia parola. Voglio vedere, io sto cercando la dedizione. Dice anche Gesù dice anche che il Padre sta cercando adoratori, non adorazione, canti di adorazione, sta cercando i cuori da adoratori. Sta cercando di vedere, vede le persone che meccanicamente fanno la lode in chiesa, ma vede anche gli adoratori che non adorano solo durante l'adorazione in chiesa, ma in tutta la vita, e persone che gioiscono sempre, perché è la volontà di Dio che gioiamo sempre, persone che pregano continuamente, perché anche questa è la sua volontà. Persone che danno grazie in ogni circostanza, perché anche questa è la sua volontà. Questa è la sua aspettativa. Persone che amano, che servono, che sono umili, che sono misericordiosi, che non si giudicano, non si criticano e non si offendono, perché perdonano subito e hanno misericordia. Sto descrivendo la vostra chiesa? Se la vostra chiesa non è proprio così, avete bisogno di riforma. Allora vede, dedizione nel rompere il pane, perché nella prima chiesa erano dedicati anche a questo. Quindi sta cercando una fiducia nella sua grazia, invece di lamentare, di mormorare. Se credono queste persone che la mia grazia è sempre sufficiente, lui sta cercando di vedere tutte queste cose nella sua parola riflessa nella Chiesa. Possiamo continuare. Stanno vivendo nel timore di Dio. C'è una cosa strana a proposito del timore di Dio. Noi sentiamo dire che Dio vuole dare a noi un rapporto intimo con sé, ma molti non sanno che più timore di Dio tu hai, più intimità hai con Dio. Sembra che sia il contrario, ma il timore di Dio vuol dire che tu non vuoi dispiacere a Dio in nessun modo. Dio guarda la Chiesa e dice: fanno quello che piace a me. Perché noi possiamo dire: bene, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come in cielo. Potremmo anche dire, per arrivare al significato di questo, venga il tuo regno e sia fatto sulla terra quello che piace a te, come è fatto in cielo. La volontà di Dio non è qualcosa di mistico, di difficile. Vivere adempiendo la volontà di Dio è piacergli. Quindi se tu ami qualcuno, tu vuoi piacere a quella persona. Io amo mia moglie, quindi voglio piacere a lei. Amo i figli, quindi voglio piacere ai figli. E non è che dici: adesso devo piacere a mia moglie. E viene dal tuo amore per lei. Quindi Gesù dice: se tu mi ami, obbedisci ai miei comandamenti, perché vuoi piacermi. E chi vuole piacere a me fa la mia volontà. E mi rattrista quando non lo fate.
Now, one of the
Una delle cose che Gesù ha detto lo studente non è sopra il maestro. Il discepolo non è sopra il maestro. Il discepolo non è sopra il rabbino. Chi è il nostro rabbino? È Gesù. Quindi non sei al di sopra di Gesù. Se tu hai sottomesso al suo regnare, allora hai riconosciuto che tu sei sotto di lui, che lui è sopra di te, che regna su di te, che è il tuo Signore e Re. Ma ti rendi conto che tutte le volte che tu disobbedisci a quello che Gesù ha detto, tu ti metti sopra di lui.
Dici,
va bene, Gesù forse l'ha detto, il figlio di Dio, ma io non c'è bisogno che lo faccia, faccio quello che voglio io, non ho bisogno di obbedirgli. Voglio fare quello che voglio io. E Gesù ti lascia fare. Perché lui non impone mai la sua volontà a qualcuno. Se non lo fai per amore, a lui non interessa. Lui non è interessato solo a quello che fai, ma nelle motivazioni per cui se lo fai per amore, per lui, non che gli altri dicono devi obbedire alla parola di Dio. Se tu ami Gesù, se ami Gesù, gli vuoi piacere. E Gesù dice, se mi ami, non pensi di sapere meglio di me. E se mi ami, non mi dici di no quando ti dico di fare qualcosa. Se vuoi piacermi e io metto il dito su qualcosa che non va nella tua vita, non mi respingi. Le persone che vogliono usare Dio invece di essere usate di Dio fanno così. E una delle tristezze nella mia vita, quante persone il Signore per grazia ha usato tante persone nella loro vita, e se tu devi correggere qualcosa nella vita di queste persone, spariscono, se ne vanno. E io dico, Signore, tutte le volte, e quando io dico, ma mi sento usato da loro, sfruttato da loro, allora Gesù dice, sei nella stessa barca con me. Quando le persone vogliono solo ricevere e non correggersi, quando il Signore guarda la Chiesa, cerca la fedeltà, perché Lui è fedele e giusto. E la fedeltà fa parte del frutto dello Spirito. Amore, pace, per riposo nella fede, per la gioia, pazienza, mitezza. Guarda com'è lo Spirito Santo guida le persone, come si manifesta nelle persone, nella Chiesa. Dio ha tante aspettative, perché ha dato la pienezza dello Spirito ai suoi figli. Quindi lo rattrista quando il discepolo si considera meglio del maestro, al di sopra del maestro. Sto interferendo.
Hello? We want to be in control.
Vogliamo essere in controllo?
Oh, you mean you don't want Jesus to be in
control? Allora non vuoi che Gesù sia in controllo?
Because either he's going to be in control,
perché
o che
lui controlla o tu. Non potete farlo tutte e due.
So he's looking.
Quindi Gesù cerca
leader
spirituali, non persone che dicono io sono il pastore quindi fate quello che dico io. Questa è carne, sta cercando persone con vera autorità spirituale che vivono la sua parola e danno l'esempio di come si vive per fede, nell'amore e come manifestare la vita del regno.
Amen.
Lui sta cercando sempre.
I mean, he's looking at your heart all the time. He knows your
guarda sempre nel tuo cuore.
So he's looking at your
sa tutto. Non c'è mai un momento di giorno o di notte che lui non ti guardi nel cuore. E questo non ti deve spaventare. C'è questo occhio. C'era questo occhio. E allora non voglio che ci sia un occhio che mi guarda.
Ma
non ci guarda, Dio non ci guarda con giudizio, ma con amore, con la misericordia, con grazia. Posso continuare la lista di quello che lui sta cercando nella Chiesa e dico, abbiamo bisogno di riforma, e Dio dice, giusto, hai capito, voglio un popolo che voglia piacermi, che vuole piacermi, non solo persone che saltano. Ma lui guarda anche tutto il resto della settimana, non solo quando lo diamo e saltiamo in chiesa. Non significa molto. Se no, se il servitore non è come il maestro. Perché Gesù dice che il discepolo non è sopra il maestro, ma lo studente deve essere come il maestro e il servitore come il padrone. Quindi possiamo riassumere tutto questo dicendo che Gesù guarda quest'albero e guarda chi è come me, quanto sono come me. Stanno permettendomi di trasformarli a mia somiglianza, di gloria in gloria, di gloria in gloria. O c'è una resistenza alla mia volontà, ai miei piani. Gesù guarda e vede, sono solo comodi? Perché se è così io li metterò un po' in subbuglio, così che li posso veramente consolare. Possiamo essere comodi perché abbiamo scelto il livello del nostro discepolato, della nostra risposta a Dio. Abbiamo scelto un certo livello. Uso l'esempio delle finanze. Noi scegliamo il livello del nostro donare. Noi scegliamo il tempo che dedichiamo al Signore. Noi scegliamo il livello di, del servizio verso gli altri, del dare verso gli altri. Noi facciamo sempre delle scelte. Ognuno di noi ha scelto un certo livello e dice: questa è la mia responsabilità. Ma Dio è contento?
E
Gesù ha detto che pota per avere più frutto. E a me sembra, se Gesù continua a potare anche i rami che portano frutto, allora vuol dire che non è mai soddisfatto, perché può sempre operare di più in ogni ramo. Io cammino da tanto con il Signore, mi aspetto sempre di più. Allora, il Signore mi ha potato anche negli ultimi mesi per farmi portare più frutto. Perché io voglio che mi poti, così che possa portare più frutto, perché io amo il Signore. Se lo amo, voglio vivere per la sua gloria, voglio portare frutto. Allora questo frutto viene dal mio amore verso di Lui, dalla mia obbedienza alla sua volontà, ma non posso portare frutto nella disobbedienza. Ma io non vivo per, non sono sotto la legge, sono sotto la grazia. Se tu sei sotto la grazia, sei d'accordo con tutto quello che ho detto. Perché io sono sotto la grazia. So che non c'è niente che io possa fare da me stesso. Se c'è una cosa che non riesco a fare nel naturale, è predicare. Ma a parte di Lui non possiamo fare niente. Noi viviamo in Lui, Lui vive in noi. Siamo discepoli, studenti, e non siamo sopra il nostro maestro, siamo servitori, non siamo sopra il nostro padrone. Quando scrivevo questo libro, ho pensato: Signore, chi aderirà a questo piano? E Lui ha detto: tutti quelli che mi amano. Questo dividerà. È come una linea di demarcazione tra quelli che sono per me e quelli che sono contro di me. Quelle chiese che sono per me e quelle chiese che sono contro di me. Ho detto: ma chiese che sono contro di te, quelli che non sono con me sono contro di me, ha detto Gesù. Le chiese che non si muovono secondo la mia volontà, che non diventano quello che io voglio, che resistono alla riforma, sono contro di me. E questo riguarda anche ogni ramo. O sei con Dio o sei contro Dio. Nel senso che tu sei o per la sua volontà o contro la sua volontà. Quello che noi vogliamo fare nel naturale è compromettere. Ma è per questo che ci vuole la riforma, per il compromesso. Il compromesso è il nemico della volontà di Dio, è il nemico della riforma. Ci sono due grandi nemici alla volontà di Dio nella Chiesa. E questo sono la riforma, sono la, la, la superficialità è il compromesso, perché nessuno dei due porta frutto. Quindi noi vorremmo che Gesù riducesse un po' le sue aspettative, riducesse un po' la sua volontà, riducesse la sua parola a livello che noi troviamo più comodo. E questo è esattamente quello che la Chiesa ha fatto per centinaia di anni. Ha ridotto la parola di Dio ad un livello che le persone possano accettare. Ma questo è inaccettabile per Dio. Siete ancora qui? Non vi ho lasciati dietro da qualche parte. Quindi questo significa che ci devono essere cambiamenti piuttosto radicali. Siete mai stati in una chiesa dove, che non ama i cambiamenti? È come dire non amano Dio, perché il piano di Dio nella tua vita è il cambiamento, la trasformazione. Se non ti piace il cambiamento, non ti piace Dio, non ti piace la volontà di Dio. Vuoi solo essere comodo al livello che tu hai scelto. Adesso allora Dio ti vuole scomodare un po'. Ma naturalmente ti vuole anche consolare e incoraggiare. Ti guiderà adesso ad una vita che porta più frutto, dove Dio ti userà molto di più e molto, con molto più efficacia di prima. Questo potrebbe voler dire che certe cose nella tua vita smetteranno. Molte volte Dio lo fa. Forse ti sembra che tutto si arrivi ad una fine, ma molte volte è l'inizio del nuovo. Quello che il Signore vuole fare qui è di cambiare pagina nella tua vita e cominciare un capitolo nuovo che tu devi cominciare a scrivere col Signore, e sarà diverso. Alcuni di voi hanno servito il Signore e hanno già portato molto frutto. Gloria a Dio per tutto questo. Tutti questi capitoli del passato sono opera sua. Quindi gloria a Dio per tutto quello. Ma questo capitolo sarà il migliore del libro. Sarà il migliore del libro perché tu hai detto ieri sera che sei pienamente sottomesso al suo regnare sovrano. Quindi Dio ti ha sentito e probabilmente ha pensato, non sanno quello che dicono, perché probabilmente, non so se lui strofina le mani, ma ha detto: guarda queste migliaia di persone, adesso io posso fare la mia volontà con loro. E molti hanno detto: fai come vuoi tu con me, ma poi ho provato di farlo e non erano d'accordo. Ma adesso loro vogliono, lo dicono col cuore, lo dicono col cuore questa volta. Quindi adesso posso veramente cominciare a lavorare nella loro vita. E Dio ha preparato tutte queste cose buone in cui camminare, in cui non potevamo camminare nei capitoli precedenti perché non gliel'abbiamo permesso. E Dio dice: adesso li trasformerò di gloria in gloria e risplenderanno nelle tenebre. Questo è meraviglioso. Rispondere al Signore come avete fatto ieri sera è piaciuto a Dio. E come ha detto Clive stamattina, arrendiamoci ancora stamattina. Io lo faccio tutti i giorni, perché so che io non rimango sottomesso a Lui. Probabilmente subentrerà il mio io.
And my Lord says that if I'm going to follow him, I've got to deny himself, and every day
devo rinnegarmi ogni giorno se voglio seguire il Signore.
Now you see, why does the church need reformation?
Perché la Chiesa ha bisogno di riforma? Perché i cristiani hanno bisogno di riforma? Perché guardano a quella scrittura: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso. Allora io rinnego la cioccolata. Quando facciamo per la Quaresima che non mangiamo la cioccolata, è meglio rinunciare al peccato. Allora, dobbiamo essere reali. Pensate davvero che fare la Quaresima senza cioccolata sia... Se tu rinneghi te stesso, non permetti che la tua volontà domini sulla volontà di Dio.
Amen.
Non permetti che l'io si metta sul trono che appartiene a Gesù nella tua vita. Ma poi Gesù dice: se uno mi vuole seguire, prenderà la sua croce. La croce che tu prendi non è la croce di Gesù, che è stato compiuto una volta per sempre. Cosa significa questa croce? È il costo, il sacrificio. Gesù dice che se qualcuno vuole seguire Lui, deve rinnegare il dominio sulla sua vita. Non si dice solo Signore, Signore, ma fa la volontà del Signore. E poi prende su la sua croce, è preparato a pagare il costo dell'obbedienza a Dio nella sua vita. Vi dico, da uno che ha avuto una lunga esperienza, che l'obbedienza costa. L'amore costa. L'amore ha costato la vita a Gesù. E il tuo amore per Dio costerà la tua vita. Non sempre nel martirio, anche se può succedere. Ma ti costerà una vita di rinnegare te stesso così che la volontà di Dio sia fatta nella tua vita.
It's costly.
Costa.
To seek the highest good of others.
Cercare il bene più alto degli altri invece di mettersi al primo posto. È costoso per la carne. Sempre pensiamo cosa costerà a me, che effetto avrà su di me. Se siamo veramente motivati dall'amore, non pensiamo prima di tutto a noi, ma prima di tutto pensiamo che effetto avrà sulle persone che amo. Adesso, ascoltando tutto questo, dite, ma questo è tremendo. È troppo. Questo va oltre le mie capacità. No, no, ce la fai. Tu puoi fare tutto, come dice la parola di Dio, perché c'è lo Spirito Santo che ti rende capace. Non c'è niente di quello che ho detto stamattina che io non abbia sperimentato insieme con altri. È tutto possibile. Se io ce la faccio, lo puoi fare tu. Devi prendere la decisione e devi seguire la verità. Perché un'altra cosa che Dio cerca nell'albero è perseveranza. Un popolo che non si arrende davanti alle difficoltà. Persone che non abbandonano il cammino quando il costo aumenta. Perché la grazia di Dio sarà sempre sufficiente. C'è un problema in questo messaggio. È che l'avete sentito. Che non potete più pretendere di non aver sentito. Nel giorno del giudizio, quando venite davanti, non potete dire non avevo capito bene qual è la tua volontà. Ma il Signore dice, ma lunedì mattina al Faith Camp Colin ti ha spiegato bene qual è la mia volontà e tu l'hai ascoltato. Allora lo ami? L'ami Gesù?
Sì, fratello, sì, vai avanti.
Mi ha sempre affascinato la prima lettera di Giovanni, il versetto dove dice: non amiamo solo con parole, ma in opere e verità. E io ho pensato, io l'avevo già cambiato. La scrittura non dice non amare solo con parole, ma dice non amare con parole, ama con fatti. Lui non ha messo solo nella frase, perché i cristiani anche allora dicevano io amo il Signore e poi disobbedivano al Signore. Ne aveva abbastanza di sentire i cristiani dire ti amo nel Signore e poi criticare la persona dietro la schiena invece di lui allora non inganniamo noi stessi dicendo che amiamo il Signore. Comprendiamo che amiamo il Signore veramente solo nell'azione, in quello che facciamo. Questa è la verità.
Oh, when I'm worshiping the Lord, I sometimes say, Lord, I love you.
Quando adoro il Signore, gli dico ti amo, Signore, ma so che se io dico devo anche agire di conseguenza. Dire che lo amo e non obbedirgli dopo non lo glorifica e non mi fa nessun bene, perché mi inganno solo da solo. Siete incoraggiati stamattina? Perché quello che voglio imprimere in voi è che voi potete fare tutto questo. Potete essere una persona così. Una persona come Dio vuole che siate. Potete essere misericordiosi. Potete vivere confidando nella grazia di Dio. Potete scegliere di avere fede, di amore, volere il bene degli altri se lo scegliete. Voi potete stare nel riposo della fede se lo scegliete. Potete essere dedicati al Signore se lo scegliete. Potete essere persone di preghiera se scegliete di essere. Puoi diventare un vero adoratore se scegli di esserlo. Puoi vivere per la gloria di Dio se scegli di farlo. Tu puoi diventare una persona che porta molto frutto che rimane se scegli di farlo. Puoi essere dedicato al Signore se lo scegli. Puoi essere dedicato al suo piano se scegli di farlo. Puoi dipendere dalla sua parola se scegli di farlo. Si tratta delle nostre scelte. Ma, caro amico, non puoi fare niente di tutto questo finché non hai fatto le scelte giuste. Che tu te ne renda conto o no, quando ti sei arreso, come hai fatto ieri sera, stavi dicendo, infatti, io scelgo di fare tutte queste cose. Io scelgo di diventare una persona, la persona che tu vuoi che io sia. Perché quello che tu fai viene da quello che tu sei e dal modo in cui ti rapporti a Gesù. Quindi la scrittura dice che chiunque dice di essere in Cristo deve, non ci sono tante cose che dobbiamo fare, ma questo lo dobbiamo fare. Chiunque dice di essere in Cristo deve camminare come Gesù ha camminato. Quindi quando Dio sta guardando quest'albero e i suoi rami, sta facendo questa domanda. Chi sta cercando di camminare come Gesù ha camminato?
holy people.
Un popolo santo,
set apart,
popolo messo da parte per la volontà di Dio. Un popolo che vive nel timore del Signore e perciò e non una dipendenza di amore, di un rapporto d'amore con Lui. Cari miei, quello che avete sentito stamattina è stata la volontà di Dio per la tua vita dal primo giorno, fin dal primo giorno. È sempre stata la volontà di Dio per te. Forse mentre ascoltavi hai pensato: dove sono adesso? È in molti sensi molto lontano da quello che dice Colin. Ma non è Colin che ne parla, è la parola di Dio che lo dice. Se tu senti che sei piuttosto lontano da tutto questo, cosa farai? Vai a prendere un gelato? Oppure puoi dire: allora è meglio che cominciamo subito, Signore, perché la via è lunga. Abbiamo tanto da fare in questi prossime settimane, mesi. Mentre c'è questo processo in te, Dio ti usa. Lui non aspetta che il processo sia compiuto per usarti. No, tutte le volte che Lui opera in te, Lui può usare quest'opera nei confronti degli altri, per toccare le persone con la sua vita, con la sua potenza, con la sua guarigione. Perché se Lui dovesse aspettare che facciamo completamente la sua volontà, non potrebbe usare mai nessuno. Ma Lui vede che mentre Lui sta operando in noi, sta portando in noi questa riforma, questa trasformazione, diventiamo sempre più disponibili e possibili da essere usati. E non viviamo solo per usare Dio per noi, ma viviamo perché Lui possa usare noi. Amen. Allora ci mettiamo i piedi. Adesso siate pure liberi di stare dove siete o venire qui davanti, qualunque cosa. Potete essere liberi di prendere qualunque posizione, qualunque cosa che rifletta quello che succede nei vostri cuori, perché quello che succede è l'importante, quello che succede nei vostri cuori. Io vi guido ad un momento di risposta al Signore, ma quello che io non posso fare, io non posso influire sui vostri cuori. Voi avete ascoltato un messaggio della volontà di Dio per voi. Noi non abbiamo parlato del modo in cui il Signore vi può usare, ma questo viene come conseguenza. Vogliamo che Lui operi adesso nei nostri cuori. Ieri sera abbiamo fatto la cosa principale, ci siamo sottomessi a Gesù. E adesso vediamo quali sono gli aspetti di questa resa. Allora, mentre preghiamo, mettetevi pure come volete. Ma concentriamo su Gesù. E prima di rispondere, ringraziamo il Signore. Ringrazia il Signore per il suo amore, per la sua pazienza, per la sua compassione. Che questa è sempre stata la volontà di Dio per la tua vita. Molte cose che ho detto forse già operano nella tua vita in qualche misura. Allora ringrazia il Signore per questo. Ringrazialo per tutta l'opera di grazia che ha già fatto nella tua vita. Ringrazialo per i modi in cui ti ha usato. Lui è un Dio di grazia. Un Dio d'amore. Prima di vedere questi aspetti in cui dobbiamo arrenderci, chiediamo anche perdono se c'è qualcosa di cui chiedere perdono. Forse vuoi dire, Signore, mi rendo conto stamattina che ho cercato di usare te invece di vivere per essere usato da te. Ho cercato di farti fare quello che io voglio invece di vivere per fare quello che tu vuoi. Ti chiedo perdono. E naturalmente Lui perdona. Ti perdona. Forse devi dire, Signore, perdonami per la mia disobbedienza. Perché Dio ti ha parlato per correggerti e tu ti sei rifiutato. E tu vuoi essere per il Signore, non contro il Signore. Quindi puoi dire, perdonami. Qualunque altra cosa di cui devi essere perdonato, che il Signore ti fa vedere. Cose specifiche. Se ti convince nel cuore, forse ti rendi conto di avere condotto una vita cristiana egoistica, sempre interessato solo a te stesso. Volevi che tutti gli altri pensassero a te, i tuoi bisogni, che tutta la Chiesa fosse concentrata su di te. Se sempre frustrato perché gli altri non fanno, non sono. E ti rendi conto stamattina quanto egoista sei stato. Dio non ti ha chiamato a concentrarti su te stesso. Ma se cerchi prima di tutto il suo regno, la sua giustizia, tutto il resto ti sarà dato. Ma tu hai cercato tutto il resto senza cercare prima il regno di Dio e il regno, regnare di Dio su di te. E ti rendi conto che hai cercato la tua comodità. Che avevi risposto a Dio fino ad un certo livello che ti sembrava comodo. E stamattina ti rendi conto che Dio vuole fare tanto di più in te, portare tanto più frutto. Allora puoi dire al Signore, voglio lasciare questa posizione di comodo, incoraggiami, Signore. Ringrazia il Signore che ti ha dato un cuore nuovo. Quando sei nato di nuovo, ha tolto il cuore di pietra e ha dato un cuore che pulsa d'amore per il Signore, che lo Spirito Santo è venuto a portare l'amore nel tuo cuore. E ringrazia il Signore che per te è possibile per te avere un cuore secondo il cuore di Dio. Prega stamattina, Signore, dammi un cuore secondo il tuo cuore. Un cuore che riflette il tuo cuore. Signore, voglio un cuore di fede, di fiducia in te, un cuore che ti ama con tutto il cuore. Un cuore secondo il tuo cuore.
You had a gentle, humble
tu dici che hai un cuore umile e mite, anch'io voglio un cuore umile e mite. Grazie Signore che sei venuto a servire, non ad essere servito, e hai dato la tua vita come riscatto per me e per molti altri. Signore, voglio un cuore di servitore, un cuore che ha piacere nel servire, non contro voglia, non per dovere, ma voglio un cuore che ama servire, che ama benedire gli altri, che ama donare, che ama di incoraggiare. Un cuore umile da servitore. Un cuore d'amore. Un cuore di fede che confida in te, che ha fiducia nella tua parola, che crede le tue promesse. Quando tu guardi la mia vita come ramo di uno degli alberi nel tuo frutteto, voglio che tu veda un cuore che ti piaccia, un cuore puro, se c'è qualche negatività nel mio cuore. Purifica il mio cuore di ogni giudizio di altri, da ogni offesa, di ogni delusione, di ogni mancanza di speranza. Purifica il mio cuore da tutto questo, da ogni impurità. Io ti arrendo il piacere di qualunque peccato che ha persistito nella mia vita. Io gli ho permesso di persistere. E se è peccato, ho voluto qualcosa che tu non vuoi. Allora vengo stamattina alla decisione di rinnegare quello che voglio io per volere quello che vuoi tu. E ti ringrazio che il potere di quel peccato adesso è spezzato nella mia vita. Ognuno di voi abbia un incontro con Dio. Puoi dire al Signore: voglio un cuore dedicato a te, dedicato alla tua parola, dedicato alla preghiera, dedicato alla comunione con i fratelli, dedicato a rompere il pane. Dedicato al adempiere la tua volontà nella mia vita. Grazie Gesù. Chiedete che il Signore tolga dal vostro cuore ogni giudizio verso altri rami e altri alberi del frutteto del Signore. Prima di scrivere questo libro, Dio ha dovuto operare nel mio cuore perché ami tutti gli alberi del frutteto del Signore, anche gli alberi che vedevo imperfetti, che vedevo non d'accordo con me. Quindi non giudichiamo, non accusiamo, ma incoraggiamo, edifichiamo. Quindi chiedi al Signore di togliere dal tuo cuore ogni senso in cui ti consideri migliore di altri cristiani, qualunque orgoglio di avere l'unica giusta dottrina. Chiedi solo il cuore del Signore per la Chiesa, il cuore che ha Gesù per la sua Chiesa. Io voglio amare non solo la Chiesa a cui appartengo, ma tutta la Chiesa, tutto il corpo di Cristo e in tutto il mondo, ogni ramo di tutti gli alberi. Nessun ramo potrebbe essere in quegli alberi se Dio non l'amasse. Voglio avere l'amore di Gesù per il suo frutteto, per il suo corpo. Ci sono altri aspetti del regno di Dio che non abbiamo toccato questa mattina. Cose importanti come autorità, la potenza. Ma tutte le altre aree se ci sono altri aspetti che vuoi presentare al Signore nelle tue parole, fallo stamattina. Allora, mentre arriviamo alla fine di questa sessione, ringraziamo ancora il Signore per il suo amore per ognuno di noi. Nel suo amore cerca il tuo bene più alto. Ci sarà molta guarigione in questa settimana. Dio ci vuole guarire spiritualmente, psichicamente, anche fisicamente in queste settimane. Dio sta iniziando quest'opera. Grazie Signore. Cerca il tuo bene più alto e sa che è quello di seguire Lui, di riconoscere la sua voce e seguirlo. E ti guida a pascoli verdeggianti e acque fresche nei sentieri di giustizia, e la bontà ti seguirà tutti i giorni. Perché cerca il tuo bene più alto
Your highest good is to deny yourself.
E il tuo bene più alto è rinnegare stesso, prendere la tua croce e seguirlo. Questo è il bene più alto. Sì, perché sarai una benedizione per tante persone. Ma se tu dai, ricevi una misura più abbondante per il tuo bene, perché ti ama tanto. Dice, vieni, seguimi. Vieni ad essere mio discepolo, cammina con me sul sentiero stretto che porta alla vita. Vieni e cammina sulla via della santità, come uno messo da parte per i miei piani. Lui conosce la risposta che hai nel cuore. Cominciamo a ringraziare il Signore. Ringraziamolo per quello che sta operando nei nostri cuori. Il Signore ci sta portando in un processo di trasformazione questa settimana.
Praise God. Fruit tastes nice, but it doesn't taste nice till it's ripe.
Il frutto è buono, ma non finché non è maturo. C'è un processo di maturazione prima che il frutto sia buono. Quindi ringraziamo il Signore per questo processo che Lui sta operando. Ci mettiamo in piedi e ringraziamo il Signore.
Really thank you. Praise you, Lord. We bless you. We praise your holy name. You know, it's taken me a whole period of time to work through all these issues myself.
Io stesso ho dovuto affrontare tutti questi aspetti prima del faith camp. Quindi la riforma non è una riunione, è un cammino con Gesù, vita con Gesù. Allora, cominciamo a ringraziare e lodare Dio. Allora,